Giorgio, io ti ringrazio tanto per aver accettato questo invito oggi. L'obiettivo di questa chiacchierata è provare a fare un po' di chiarezza su quello che sta succedendo negli Stati Uniti a seguito del collasso di Silicon Valley Bank e di Signature Bank, perché a me pare che ci sia molta confusione in giro. Io ti farei una prima domanda partendo dal fatto che tutto questo è di fatto legato a un evento epocale, che è l'aumento dei tassi di interesse, il che a mio avviso, come dire, genera un cambio quasi totale di paradigma rispetto al passato. Però ti lascio la parola a te, cioè, che sta succedendo e perché sta succedendo adesso?
Allora, partirei diciamo, dalla dinamica maggiore. La dinamica maggiore è quella della discesa, diciamo così, della fine della discesa dell'inflazione e dei tassi di interesse. Questo è il punto. La questione della Silicon Valley Bank è una questione, diciamo, alla fine minore, è relativa a qualcosa di specifico di cui poi dico, però bisogna partire da molto lontano. Da Adamo ed Eva proprio. Allora, sono 40 anni che i prezzi scendono, in alcuni casi si fermano, ma comunque complessivamente sono 40 anni di disinflazione. Si può immaginare un inizio che è le riforme di Deng Xiaoping e la politica restrittiva di Volcker sulla Banca Centrale degli Stati Uniti. Da lì inizia questo nuovo ciclo, che poi è anche un ciclo legato al cosiddetto neoliberismo, ma questo aprirebbe un altro capitolo che per ora salto. Questa discesa dei prezzi, iniziale e poi stabilità dei prezzi, è frutto di una serie di contingenze, la cui contingenza maggiore è l'urbanizzazione dei contadini in Cina. 500 milioni di persone vanno nelle fabbriche. Una cosa mostruosa mai vista nella storia. Questa cosa ha creato uno shock, diciamo, chiamiamolo però non è precisamente, diciamo, disinflazionistico per capirci. Però questo shock di offerta di lavoro cinese, è stato accompagnato da altri shock di offerta di lavoro, che sono i baby boomers che sono entrati nel mercato del lavoro in Occidente, le donne che sono entrate nel mercato del lavoro e la caduta dell'Unione Sovietica che ha aperto il mercato del lavoro dei paesi dell'ex patto di Varsavia. Quindi si è avuto uno shock di offerta di lavoro mai vista. Questa cosa qui ha fatto pressione sui costi delle imprese e per tanti versi ha ridotto il potere negoziale dei lavoratori diretti nei paesi occidentali. Morale della favola, i prezzi hanno iniziato a scendere inizialmente. Non, attenzione, la dinamica dei prezzi ha iniziato a scendere, non i prezzi come livello. Il tasso di crescita dei prezzi è sceso di brutto. Quindi invece di crescere del 10%, cresceva del 2%, ma il livello dei prezzi era 2 più, cioè 100 invece di fare 110 faceva 102. Attenzione, quindi non è che è sceso il livello dei prezzi, è sceso il saggio di variazione dei prezzi. E quindi c'è stata questa disinflazione che è andata avanti, 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 avanti. Addirittura ha avuto un'ultima caduta col Covid. Indietro questa caduta del saggio di crescita dei prezzi abbiamo quindi un fenomeno reale. Non è un fenomeno, come dire, della finanza brutta e cattiva, un fenomeno reale. Cioè 500 milioni di contadini cinesi, 90 milioni di persone dell'Est Europa, tutti i baby boomers, le donne, queste cose qui. Quindi è un fenomeno reale. Ora, in tutta questa, chiamiamola disinflazione, cosa succede? Succede che le banche centrali abbattono i tassi di interesse. Inizialmente, 40 anni fa, il tasso di interesse negli Stati Uniti praticato dalla banca centrale era il 13%. Scendono i tassi di interesse trascinando tutta la struttura dei tassi. Il tasso di interesse praticato dalla banca centrale tende a zero in 40 anni scende tutta la struttura. Scendono, e questo è rilevante, i rendimenti nelle obbligazioni lunghe, i rendimenti sono, diciamo, i tassi a lungo termine. E cosa succede? Succede che debiti pubblici crescono ovunque, ma costano sempre meno. È una cosa interessante. Cioè, più cresce il debito pubblico, più dovrebbe alzarsi il rendimento dello stesso per tener conto del rischio. Quello che è accaduto è che sono cresciuti i debiti pubblici, ma il loro costo si è ridotto. Caso clamoroso è il nostro. Noi abbiamo più debito pubblico di una volta, ma lo paghiamo un terzo. Questo vuol dire che c'è stato un incentivo, diciamo così, a non toccare la dinamica della spesa, un incentivo finanziario. Poi naturalmente hai tutti gli incentivi politici che sono il consenso, questo e quell'altro. E questo è quello che è accaduto. Questa gigantesca disinflazione si sarebbe comunque conclusa, perché non poteva andare avanti all'infinito, perché una volta che tu hai esaurito i baby boomers, le donne, i polacchi e i contadini cinesi, la storia non può che finire. Però c'è stato un anticipo, cioè prima che finisse la grande disinflazione, è venuta fuori l'inflazione, che probabilmente sarebbe venuta fuori più avanti, ma è venuta fuori prima. Come mai è venuta fuori prima? Causa Covid. Nel senso che nel periodo del Covid le imprese hanno investito poco, temendo il peggio. E quando la domanda è ripartita perché si usciva dal Covid, anche grazie alla spesa pubblica che è stata espansa dismisuratamente, è venuto fuori è venuta fuori l'inflazione. Lo si è visto nei microprocessori, lo si è visto nel petrolio e via dicendo. A questo punto, un fenomeno storico che comunque si sarebbe concluso, perché 40 anni sono tanti per un ciclo storico, diciamo, è venuto fuori anticipato. E a questo punto qui l'inflazione non poteva che spingere le banche centrali ad alzare i tassi di interesse. Alzando le banche centrali i tassi di interesse non potevano che salire i rendimenti delle obbligazioni. Salendo il rendimento delle obbligazioni, che cos'ha? È una discesa dei prezzi delle obbligazioni emesse per equiparare i rendimenti. Cioè io emetto un'obbligazione nuova che rende, mi invento il numero, il 10%. A questo punto le obbligazioni vecchie, per dare un rendimento del 10%, devono avere una variazione all'ingiù del prezzo in maniera tale che la cedola media il 10%. Questo è un passaggio quasi mai spiegato, in realtà non è difficile, perché altrimenti non si capisce, cioè diventa una cosa astrusa. No, è semplicemente un arbitraggio, perché così tu hai tutti i rendimenti che sono, diciamo così, simili. Ora, cosa succede? Succede che le banche, qui mettiamo il primo pezzetto concreto, si trovano di fronte a questa situazione. I titoli di Stato detenuti scendono di prezzo, di conseguenza hanno una riduzione del valore del loro attivo. La qualcosa può essere affrontata in due modi, viene affrontata in due modi. Se tu tieni i prezzi di mercato, in questo caso devi registrare una perdita, o se tu decidi che aspetti la scadenza dei titoli. Beh, questo sembra una banalità, ma è un elemento assai complesso se si va a
Cioè,
vedere
finché
quello.
non vendo, non perdo.
Esattamente. Finché non vendo, non perdo, però se devo registrare il prezzo corrente, perdo. Cioè, non perdo materialmente perché non realizzo, ma in termini di bilancio io devo mostrare un minor valore dell'attivo perché i prezzi sono quelli, a meno che io non decida di avere, o comunque ho sempre, dei titoli che si valutano solo a scadenza, in quel caso la cosa rimane invariata, il prezzo rimane invariato. Quindi le banche perdono sul fronte patrimoniale, ma con rialzo dei tassi guadagnano come margine di interesse, perché i depositi li pagano sempre poco, ma prestano con un tasso più alto. Quindi si apre la differenza, lo spread fra tassi attivi e passivi, cioè i tassi che ti danno a te come correntista rimangono sostanzialmente fermi, ma i tassi che chiedono a te per i prestiti salgono. Quindi guadagnano sul margine di interesse e perdono sul fronte patrimoniale le banche. Se il sistema bancario è molto controllato, come è il sistema delle banche maggiori, sia negli Stati Uniti sia in Europa, per cui le banche maggiori hanno degli obblighi di patrimonializzazione, hanno degli obblighi di qui, degli obblighi di là, tutte cose venute fuori con la crisi di 2008, l'impatto del rialzo dei tassi e dei rendimenti c'è, ma è assai modesto alla fine, sulle grandi banche. Ma c'è tutto il mondo delle piccole banche, soprattutto americane, che non è stato regolato. Non ha delle regolamentazioni rigide come le grandi banche negli Stati Uniti. Questo per una serie di ragioni legate a tanti fatti lobbistici. Il grosso della, diciamo, della non regolarizzazione ha a che fare con Trump, tutte queste storie qui molto americane. Comunque, a noi quello che interessa è osservare che le banche piccole e medie non hanno la stessa solidità delle banche grandi perché non sono sottoposte agli stessi criteri rigidi di solvenza, di solidità. Quindi sono un po' più garibaldine, diciamo così, le piccole e medie banche. Ora, cosa succede? Com'è questa Silicon Valley Bank? È una storia molto interessante perché. Ah, ecco, un passaggio importante è che fra tutte le regolamentazioni ci sono i depositi che sono garantiti e non garantiti. Cioè i depositi fino, negli Stati Uniti fino a 250 mila dollari sono garantiti dal fondo volto a proteggere i depositi fino a 250 mila dollari, che è un fondo fatto dalle banche. In Italia è a 100 mila. Sopra tu non hai garanzie. D'accordo? Cioè, i soldi che sono sopra i 100.000 euro in Europa non sono garantiti. Fino a 100.000 sì. E la ragione è molto semplice: avresti una fuga dalle banche di capitali con code di gente come negli anni 30 che va a ritirare i soldi, e in più il grosso dell'elettorato è sotto i 100.000. No? Cioè, sarebbe un suicidio politico allo stato puro. No? Ecco, negli Stati Uniti è 250. Allora, cosa succede? Che questa era una banca dove agivano le società di venture capital. Le società di venture capital sono appunto capitale di ventura, cioè non è che sono società stabili. Se mi invento, l'Enel voglio dire, ha come banca UniCredit, cosa fa? Man mano che incassa le bollette, le versa su UniCredit. No, quindi se anche UniCredit lei fa credit, questo credit è coperto dall'arrivo di tutte quante le bollette. D'accordo? Perché? Perché l'Enel è un'azienda stabile, anzi è quasi un monopolio. Però, quindi questo vuol dire che la banca di una società che è solida, esistente, ha delle entrate che sono certe. Nel caso di questa banca, quello è questo che si capisce, siccome erano tutti conferimenti per far andare le società, le start-up, ora una start-up non è che ha le bollette dell'Enel di 23 milioni di persone che le pagano ogni 2 mesi, non ha entrate se non risibili e ha molte uscite, cioè deve pagare tutti i dipendenti intanto che non ha entrate. Quindi com'è che fa a pagare le entrate? Scusate, come fa a pagare le uscite non avendo entrate? Sono i conferimenti di capitale di rischio di chi sottoscrive le azioni o le obbligazioni.
Infatti, da questo punto di vista, per le startup si parla di burning rate, cioè la capacità di quanto denaro brucia degli investitori o delle banche.
Esatto. Allora, tu immagina tutto sto denaro delle venture capital che arrivano in questa banca. Arrivano in questa banca, sono sopra i 250 mila dollari, perché se no che startup fai? Non è che gliela fai con 5 mila dollari, no? E probabilmente molte falliscono, molto denaro conferito non basta e ne arriva dell'altro, e quindi è una banca che ha, diciamo, sul fronte dell'arrivo del denaro, una situazione che non è quella di 10 milioni di nonne che fanno i versamenti. Quindi sono versamenti grossi ciascuno e volatili, perché nel momento in cui cambia la percezione dell'economia, anche perché i tassi di interesse che salgono, a parte l'effetto diretto che hanno anche un effetto di immagine. Con il rialzo dei tassi, tu capisci che è finita l'epoca del denaro facile. Quindi a questo punto le società di venture capital incassano meno perché arriva meno capitale di rischio, perché la gente rischia meno, ti dà meno soldi. Quindi a questo punto tu hai una riduzione dell'arrivo di capitale di rischio a fronte di spese che comunque sono fisse. cioè la media delle start-up clienti di questa banca riceve meno denaro, ma deve continuare a pagare i dipendenti. A questo punto qui c'è una crisi di, diciamo così, come dire, ci sono uscite senza entrate e diventa...
Giorgio,
Sì.
da questo punto di vista, cioè, la cosa è grossa perché questo sistema delle start-up, allora la start-up, come dicevi tu, è un'azienda che, almeno da un punto di vista teorico, non ha un prodotto, non ha un mercato e non ha dei consumatori. Prende dei soldi sulla base di un'idea per cercare di sviluppare un prodotto, un mercato e dei consumatori. Se non ricordo male, Elon Musk ha usato l'immagine, cioè come buttarsi da fare startup, come buttarsi da un grattacielo masticando vetri e cercando di montare le ali per non potersi, per evitare di schiantarsi a terra nel frattempo. Ma questo sistema regge finché c'è un costo del denaro tendenzialmente con tassi di interessi quasi negativi. Nel momento in cui i tassi di interesse salgono, tutto il sistema delle startup, così come è stato concepito, agganciato con i capitali di rischio, salta, non può stare più in piedi. Per cui il capitale di rischio a questo punto non andrà più a cercare la startup che promette in 10 anni di acquisire una posizione di semi-monopolio per poter poi rendere tutto indietro, ma andrà a cercare delle startup che hanno un prodotto, un servizio, un mercato e dei consumatori quasi subito, cioè con un'altissima redditività. Quindi questo significa che cambia il mondo, è corretto?
Esatto, così. Ma aggiungerei questa cosa. Nel momento in cui il rendimento dei titoli di Stato è insignificante, per esempio il rendimento del titolo di Stato tedesco era negativo, che vuol dire che se tu compravi un titolo a 10 anni, ogni anno ci rimettevi. Però c'era l'obbligo per assicurazioni, per questo e per quello di comprare, eccetera, no? Però non è questo il punto, è che tu a quel... Sai che non guadagni niente a comprare un titolo decennale. Ma se il rendimento di un titolo decennale passa al 5%, tu in pochi anni hai guadagnato parecchio. Se all'1%, dopo tantissimi anni, hai guadagnato poco. Quindi, anche quelli che danno i soldi per le imprese nuove, cioè quelli che sono tecnicamente i capitalisti che danno i soldi agli imprenditori, nel momento in cui hanno un rendimento positivo significativo di titoli privi di rischio come titoli di Stato, tendono a non darli. A quel punto, siccome il tasso di fallimento è tipo 2/3 delle start-up fallisce entro 3 anni, a questo punto il gioco non vale più la candela, perché tu non è che dici se io compro un titolo di Stato a 10 anni mi rende l'1%, tanto vale scommettere, perché se io compro un titolo di Stato mi rende il 5%, è come dire, la scommessa incomincia a diventare un pochino pericolosetta. Quindi si ferma. Cosa dicono? Quello che dici tu è vero. Cosa dicono le i lobbisti americani? E questa è una cosa interessante che è venuta fuori. Cioè, questi qui dicono dovete salvare il sistema del venture capital, voi autorità. Quindi le autorità sarebbero il sistema bancario maggiore, la Federal Reserve, e su induzione governativa, perché il futuro, la prevalenza, la primazia degli Stati Uniti è legata alle imprese di venture. Quindi se voi me le ammazzate, gli Stati Uniti ci rimettono da un punto di vista strategico, e non è male come argomentazione, certo la puoi smontare, voglio dire, però ha il suo impatto. American first, cioè, dacci i soldi perché un giorno noi ti inventeremo il telefonino Tris.
No, ma la cosa interessante, se voi ci rimaniamo su questo punto, perché cioè, di fatto sta venendo fuori che il grande balzo tecnologico degli ultimi 30 anni è stato reso possibile dal basso costo del denaro. Cioè, che cosa è successo? Che i capitali privati, grazie al basso costo del denaro, si sono comportati come capitali pazienti, che sembra una contraddizione in termini. E questi capitali pazienti hanno portato avanti questa innovazione straordinaria degli ultimi 30 anni. Ora, la domanda è: senza più il capitale privato che si comporta come capitale paziente, ci sarà bisogno di un capitale pubblico che fa da capitale paziente per sostenere l'innovazione nel lungo periodo?
E qui allora vedi che si apre la discussione sul... l'hai fatto apposta. Perché Allora, anche qui, infatti, qui c'è un altro fenomeno che è interessante, perché come vedi la storia non è quella bancaria, è molto più complicata, c'è una storia estremamente interessante che è questa. La grande novità degli ultimi 2 anni, allora, una volta la politica, economica, per quel che riguarda la politica fiscale, era anticiclica. Cioè, quando le cose vanno male, il bilancio pubblico si espande in deficit, quindi crea domanda addizionale che fa da paracadute alla caduta della domanda aggregata, e quando le cose vanno bene, il bilancio pubblico in deficit si contrae e come conseguenza, contraendosi la spesa pubblica, tu hai una riduzione del debito pubblico perché, come percentuale del prodotto interno lordo, perché quest'ultimo si rimette a correre per conto suo. Quello che non è mai successo è che una volta che tu hai espanso la spesa pubblica non riesci più a tagliarla perché si creano troppi interessi per cui non riesci a tagliarla. Questo non è un difetto solo italiano. Ora, e questa è la politica detta anticiclica, cioè quando va male espando, quando va bene contraggo. Anticiclica. Cioè sarebbe quello che diceva poveretto Keynes prima che ci si accorgesse che una volta che l'hai espansa non la contrai più. D'accordo? Ma poi c'è un'altra cosa che è la politica fiscale, diciamo direzionale. È un po' come la Costituzione italiana rispetto a quella anglosassone. Una Costituzione anglosassone non ti dice quello che devi fare, ti dà delle regole. Quella italiana ti dà delle regole, cioè ti dice devi fare questo e questo nel tempo, no? È direzionale. La spesa pubblica direzionale è la grande novità di questi ultimi 2 anni. È l'esempio, come dire, classico di che cos'è una politica economica direzionale. Adesso lascia stare se condividi o meno ideologicamente che la direzionalità e il gender parity e l'ecologia e l'informatica. Non importa, perché potrebbe essere direzionale anche su altre direzioni, che siccome però lo spirito del tempo come dire, vogliamo il mondo disinquinato, vogliamo la parità di genere e siamo tutti informatici, è evidente che il PNRR non può che registrare lo spirito del tempo, che è questo. D'accordo? Questa cosa si è complicata perché è partita come direzionalità, quindi anche nei paesi anglosassoni che hanno le costituzioni non direzionali, no? È partita come priorità in tutti quanti i paesi e poi si è gonfiata, perché a questo punto voi vedete gli Stati Uniti che ti dicono se vieni qui a costruire da me io ti do i soldi, allora a questo punto l'Europa non vuole vedere le proprie imprese che vanno negli Stati Uniti perché li sono aiutate e quindi ti dicono se resti qua io ti do. E poi c'è questo atteggiamento ricattatorio delle imprese verso gli Stati che è un'altra novità, per cui il Tata, che è il proprietario della Jaguar, che minaccia il governo inglese. Ora è vero che ultimamente il governo inglese non è quello mitologico che è nella nostra memoria, però anche dire o fai così o noi ce ne andiamo, è anche se non altro maleducato. Ecco. E lo stesso vale per la Volkswagen con le batterie, eccetera, no? Quindi c'è tutto un clima che è cambiato, dove invece di avere, diciamo così, l'innovazione atomizzata, quello che dicevi tu, invece di avere la dico in parole difficili, invece di avere l'innovazione atomizzata, che nasce da decisioni assolutamente privatistiche, il venture capital, che magari un giorno inventerà la vera batteria, tu adesso hai la sostituzione di questa, di questo capitalismo, diciamo così, atomizzato, con l'intervento dello Stato che ti dice la batteria la faccio io. E questo è un fatto rilevantissimo.
Certo, non solo, ma come dire, sta cambiando il capitalismo, cioè noi stiamo assistendo in questa fase a un cambio del capitalismo. In che senso? Nel senso che, come dicevi tu, il pubblico pone l'obiettivo e dice in questi settori io ci metto dei soldi, ma nel momento in cui il pubblico ci mette dei soldi, questa è un'indicazione anche per gli investitori privati che sanno che, come dire, conviene forse investire anche il capitale privato in quella direzione. Quindi di fatto la decisione pubblica non solo dice, vabbè, usa capitale di tutti per spingere in una direzione, ma ha un effetto distorsivo anche sul capitale privato, che a quel punto va tutto da quella parte. Ora, è vero che negli anni si è esagerato con il voler finanziare imprese che fanno food delivery in 7 minuti, 4 minuti, 3 minuti, che è una follia, oppure tutto quest'altro mondo del pay now, no, buy now, pay later, che stanno nascendo, sono nate una serie di aziende su questi settori che verranno, secondo me, rasi al suolo adesso. Però è anche vero che tu di fatto, come dire, hai l'effetto distorsivo quasi totalizzante del capitale pubblico sul capitale privato, cioè si crea un gorgo che aspira tutto il capitale in quella direzione.
Sì, e si crea in Europa e negli Stati Uniti,
Esatto,
oltre
perché
che in Cina, ma lì perché è un'autocrazia, lì è tutta un'altra discussione. Il punto è cosa succede qui, diciamo da noi, con noi io intendo l'Europa, gli Stati Uniti, Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda, Israele, non so bene, noi.
e Taiwan, mettiamoci anche Taiwan.
Oh sì, non vorrei sembrare filo cinese, e Taiwan. No, questo sarebbe il noi. Ecco, noi lascia stare Russia-Cina perché è un'altra discussione, quella dell'asse delle autocrazie, ma il noi diventa, come si diceva un secondo fa, sempre più statalista. Magari quando era privatistico era anche esageratamente privatistico, ma questo però non vuol dire niente perché tu ti basavi sugli aggiustamenti di mercato che ammazzano gli errori quando si fanno errori. In questo caso tu hai un sistema più rigido per cui se anche ci sono degli errori, data la potenza di fuoco, questi vengono corretti meno. Ci sono anche questi aspetti complicati. Se decide il governo degli Stati Uniti di fare le batterie negli Stati Uniti, mica molla. Mentre
No, ma poi tu
invece se...
consideri anche un'altra cosa, che il regolamento dell'IRA, per esempio l'Inflation Reduction Act, poi avvale a tutta una serie di norme, cioè possono prendere quei finanziamenti le aziende che poi non vanno all'estero, possono prendere quei finanziamenti le aziende che aprono l'asilo nido all'interno della struttura, cioè ci sono una serie di norme anche sociali che stanno venendo fuori un po' alla volta, che cioè, è una forma di dirigismo anche questa. Ora, a me può stare
Chiama
anche...
la forma di dirigismo.
Cioè, è abbastanza impressionante. Senti, ti volevo, come dire, come ultima domanda, e poi casomai a me farebbe piacere se poi volessimo anche ritornare insieme per poterne riparlare anche in futuro, perché è davvero l'inizio di una nuova fase. Cioè, quello che sta avvenendo fuori è che tu in questa fase puoi anche fermare il contagio e intervenire pubblicamente per impedire che questa o quell'altra banca fallisca. Ma come hai detto tu, il trend storico, il cambiamento nell'economia reale, quello non lo fermi. Cioè, noi andremo comunque in una fase di tassi di interesse crescente. E leggevo il Wall Street Journal l'altro giorno fa, qualche giorno fa, loro insistono su questa idea. È tutta colpa di Powell e della Fed che ha aumentato troppo velocemente i tassi di interesse. Se non l'avesse fatto, tutto questo non sarebbe successo. Non è così.
Ah no, questo è lobbismo. Allora, immaginati di essere la signora Lagarde, così siamo politicamente corretti, eh? Perché così siamo in gender parity. Tu sei la Lagarde, va bene. Se c'è una crisi, adesso lascia stare che in Europa non ci sono le banche piccole specializzate in venture capital e che la storia in Europa delle banche è relativa, perché sono super controllate le grandi banche, eh? Lascia stare. Ora tu immaginati, se allora, c'è una crisi finanziaria, a questo punto tu sai che se continui a alzare i tassi, perché l'inflazione non sta venendo giù né in Europa né negli Stati Uniti, metti in ginocchio il sistema finanziario. Se però tu smetti di alzare i tassi o li abbassi, alimenti l'inflazione. Cioè, tu devi scegliere fra due inflazioni. L'inflazione nel mondo reale, diciamo, dei beni e dei servizi, l'inflazione nel mondo finanziario. Cioè, se non alzi i tassi o li abbassi, cresci, come dire, alimenti l'inflazione delle attività finanziarie. D'accordo? E alimenti l'inflazione dell'economia reale. Se alzi i tassi, freni l'inflazione dell'economia reale e abbatti l'inflazione diciamo così, dell'atto finanziario della tua economia. Va bene? A questo punto, siccome la scelta è, come vedi, non è scientifica, ma è di rapporti di forza, tu hai il cosiddetto problema della dominanza. Chi è che comanda in questi casi? Cioè, chi è che prevale come potenza? Manco Olson ti direbbe chi è più organizzato. Allora, siccome tu non riesci a mettere insieme tutta l'economia reale che fa lobby, è più probabile che ci sia una pressione dell'economia finanziaria che, essendo meno numerosa, è più facilmente, diciamo così, organizzabile. Quindi è possibile che ci sia un freno a rialzo dei tassi per tenere in vita inefficientemente il sistema finanziario, che però crea un maggior tasso di inflazione nel sistema reale che poi alla lunga si riverbera su quello finanziario, cioè un fatto di miopia, secondo me. Perché il sistema finanziario in un mondo inflazionistico alla fine ci rimette. Però, siccome gli interessi si manifestano nel breve, diciamo, questa è l'opzione della miopia. Tu vedi tutta questa pressione perché non si rialzano i tassi, anzi addirittura tu hai che quando si fa capire che forse i tassi non si rialzeranno se non di meno, i mercati reagiscono. Cioè il prezzo delle obbligazioni sale e i mercati azionari così. Quindi siamo in un passaggio molto complicato perché abbiamo la fine del capitalismo atomizzato e l'arrivo del capitalismo direzionale o dell'intervento pubblico diretto. E poi abbiamo questa discrasia fra mercati reali e mercati finanziari, dove la banca centrale deve prendere una posizione che, come abbiamo visto, è molto complicata. Non, allora tu sei la. Con chi stai? Se sei la signora, con chi
No, ma è
stai?
chiaro. No, ma la questione che è ancora più preoccupante da questo punto di vista è che si va verso una politicizzazione delle banche centrali.
Dubbio, il che fa parte del ritorno dello statalismo, perché così era nel nostro caso fino all'81, quando
71, cioè,
Buonanima
Bozzo.
Andreatta separò, perché la banca centrale era obbligata a comprare tutti i titoli di Stato che non venivano collocati, il cosiddetto inoptato. A quel punto tu, come Stato, avevi sicuri tutti i finanziamenti che volevi. E non avevi il controllo, cioè non avevi una divisione del potere. Perché
Però scusa, questo significava di fatto stampare moneta.
infatti avevi l'inflazione, certo,
Cioè, al
perché?
30%, al 20%.
Certo, perché se tu vai in deficit e collochi i tuoi titoli di Stato, una parte del denaro del pubblico viene a te, Ministero del Tesoro, attraverso la sottoscrizione dei titoli, quindi la quantità di moneta è invariata. Ma se è la banca centrale che te li compra, creando moneta, la quantità di moneta aumenta.
Certo.
Ora, eccetera.
È
Allora,
certo.
quello che voglio dire, allora, per tornare alla nostra storia della banca, che diciamo così, io la storia finanziaria la esaurirei. Hanno preso, la storia finanziaria relativa alla banca, hanno preso delle decisioni, che sono quelle anche di coprire tutte le esposizioni superiori ai 250 mila dollari, questo per salvare il meccanismo. Diciamo così, del venture capital, hanno deciso la banca centrale che se tu vai lì e gli dai i tuoi titoli di Stato, loro te li comprano non al prezzo corrente, ma a valore facciale, cioè al valore di scadenza, e così via. Quindi quello che sta succedendo è che in realtà si salvano le banche piccole e medie, si incomincia a chiedere che ci sia una regolamentazione di queste banche. Abbastanza rigida, quindi simile a quella delle grandi banche per evitare crisi future. Questa è la storia della Silicon Valley Bank e secondo me si esaurisce qua,
Sì,
mentre tutto il resto è la parte interessante che ci siamo detti.
esatto. E questo significa anche che, come dire, anche salvando queste banche e anche evitando il contagio, non si ritorna al mondo di ieri di start-up che diventavano, avevano un tasso, diventavano redditive dopo 10 anni. Quindi cambia il mondo
Sì,
da
si
questo
cambia
punto di vista.
tutto e diciamo, a questo punto l'imprenditore non è più diciamo così, l'imprenditore singolo, ma l'imprenditore diventa lo Stato. Lo
Esatto.
Stato
No, ma guarda,
imprenditore. Questo è il cambiamento strutturale.
esatto. Guarda, e su questo, se ti va, a me farebbe molto piacere se volessimo poi ogni tanto rivederci per poter ragionare su queste conseguenze che sono enormi. Io credo
Sono
che sono
enormi, guarda, sono
enormi.
gigantesche, anche perché, sì, sono gigantesche, ma lo vedi, non so. Anche perché è la fine della cosiddetta globalizzazione. La globalizzazione non è che è finita come interscambio, perché si è ridotto l'interscambio, di beni reali, quello di servizi non è vero che si è interrotto, anzi cresciucchia. Per cui se la globalizzazione la misuri da ragioniere, diciamo così, c'è ancora. Poi c'è il friendshoring, cioè io tolgo gli impianti in Cina e li metto in Croazia perché i croati
O in
sono
India
qui.
e Vietnam.
Sì, in India e in Vietnam, i croati sono vicini a noi, vogliono entrare in Europa. Gli indiani, insomma, così, il Vietnam e cosa, voglio dire, va bene, tutto questo va bene, ma il mutamento significativo di cui discutere è gli Stati Uniti che non, come dire, vogliono impedire un certo sviluppo cinese nell'alta tecnologia, i cinesi che puntano all'alta tecnologia, però in una versione statalista e con cellule del partito in ogni impresa, cioè, lì sta cambiando il mondo, lì sta cambiando il mondo. Cioè il periodo neoliberista, diciamo così, per quello che vale, perché poi ci sarebbe da discutere esattamente tutto, ma diciamo il mondo neoliberista dove si credeva che, come posso dire, l'iniziativa privata si dovesse muovere in un vuoto pneumatico, sta venendo meno.
Sì.
Anzi, piuttosto, non sta venendo meno, sciopero chiuso.
No, ma è questo,
Ma
cioè.
già con Trump, eh? No, non è solo
No, no,
Biden.
assolutamente. Noi siamo vissuti in un periodo in cui si pensava che la politica avesse un ruolo ancillare rispetto all'economia. Si sta capovolgendo e la forza anche, come dire, militare della politica ha un effetto distorcente su tutto il mondo dell'economia. Giorgio, io ti ringrazio tanto. Siamo arrivati quasi all'1:30, quindi anche per l'orario ti ringrazio per
Figurati.
questa chiacchierata. E ti ripeto, a me farebbe molto
Quando
piacere.
vuoi, facciamo quello che è venuto fuori dalla discussione di oggi, e cioè diciamo la fine dell'atomismo e l'arrivo dello Stato imprenditore, questa roba qua, e quando vuoi facciamo una discussione su
Bene,
questo. Magari a più voci, come vuoi, fai tu.
bene, 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 sono contento. Giorgio, grazie.
Grazie a te. Ciao.
Buona giornata,
Mandami il
ciao.
link che lo metto sul mio
Certo,
Facebook.
assolutamente. Ciao,
Ok.
grazie.
Ciao, ciao, grazie a te.